www.readyjoe.it e la storia continua. Gli Ariani in Milano, ai margini della leggenda. San Carlo Borromeo, la colonna del Verziere. Etrianon. Siamo a Milano e uno degli ultimi mestieri in Milano era quello del brumista. www.readyjoe.it e la storia continua. Gli Ariani in Milano, ai margini della leggenda. Gli Ariani, seguaci di Ario, prete esiliarca di Alessandria d'Egitto, nato nel 256 e morto nel 336, erano in contrasto con la Chiesa Cattolica su uno dei dogmi fondamentali, quello della Trinità. Ario, infatti, concepiva e caratterizzava il Verbo, cioè la seconda persona della Trinità, il Figlio, in senso neoplatonico, inferiore a Dio, non propriamente Dio, e neanche nella medesima natura divina. Gesù Cristo è creato da Dio come tutte le altre cose, ed è quindi una creatura, anche se perfetta, mediatrice tra il creatore e il creato. Ario fu condannato dal vescovo Alessandro e da un concilio tenuto ad Alessandria nel 318 e successivamente dal concilio di Nicea 325, esiliato, fu riabilitato dopo il 330 dall'imperatore Costantino e ottenne, prima di morire, la consolazione di essere riammesso fra il clero di Costantinopoli. Morì improvvisamente prima dell'ingresso solenne a Costantinopoli. Dopo alterne fortune nell'impero romano, sia occidentale che orientale, in seguito anche all'edito di Teodosio, 380, l'arianesimo scomparve lentamente, ma si diffuse presso i popoli germanici. I Goti, in particolar modo, lo diffusero fino a farlo diventare la religione nazionale degli invasori germanici. Sconfitto, con la vittoria dei Franchi, alleati del papato, riemerse molti secoli dopo, ai tempi della Riforma, ma con forme diverse. www.readyjoe.it e la storia continua. www.radiogiorgiso.it e la storia continua. San Carlo Borromeo. Carlo Borromeo, nato ad Arona nel 1538, secondo genito del conte Gilberto Borromeo e della marchesa Margherita de' Medici, nipote del pontefice Pio IV, fu fatto cardinale e arcivescovo di Milano a soli 22 anni. Dopo essersi fatte le ossa presso la Curia Romana e avere partecipato all'ultima sessione del Concilio di Trento nel 1565. Scomparso Pio IV, prese possesso della diocesi ambrosiana, dove fin dall'inizio si batté strenuamente contro le infiltrazioni eretiche e il rammollimento delle strutture ecclesiastiche. Rinunciò a rendite, benefici e pensioni e impiegò il proprio denaro in elemosine, costruzione di chiese e risanamento delle opere pie. Valendosi dei nuovi ordini religiosi e teatini, dei Barnabiti e soprattutto dei Gesuiti, riuscì a ristabilire la disciplina del rammollito clero lombardo. Fondò la Congregazione degli Oblati, 1578, seminari e collegi, a Milano il Seminario Maggiore ed Elvetico, e affidò al prediletto Ordine dei Gesuiti. Durante la peste del 1576-77 si adoperò instancabilmente rischiando mille volte di contrarre il contagio per alleviare le pene della popolazione milanese. E minato dalle continue penitenze, gracile e malsano, stremato dalle veglie, dai digiuni e dalla frenetica attività pastorale, visitò personalmente una per una tutte le parrocchie della sua vastissima diocesi, Carlo Borromeo spirò, dopo brevissima malattia, appena 46enne, il 3 novembre 1584, lasciando tutto il patrimonio all'ospedale maggiore di Milano, e fu canonizzato il 1 novembre del 1610. www.redigio.it e la storia continua. Thank you. www.radiovisio.it e la storia continua. La colonna del Verziere. La peste del 1576 vide una vera fioritura di colonne, altari, cappelle votive fatte erigere da San Carlo e crocicchi della città per i fedeli che, costretti in casa per timore del contagio o per la necessaria quarantena, se appestati in via di guarigione, non potevano assistere agli uffici religiosi in chiesa. E anche la colonna del Verziere ha la stessa origine, oltre a una storia travagliata. Per disaccordi sorti tra la confraternita della Croce di Porta Tosa, commissariata dalla colonna e le autorità, non potrà essere ultimata che nel 1611, 34 anni dopo la fine della peste. La colonna stava infatti per essere montata sul piedestallo di granito di Baveno già nel 1583, quando i lavori furono bloccati dall'autorità municipale, alla quale non era stata chiesta l'autorizzazione di occupare lo spazio pubblico. E fu anzi un'interruzione alquanto brusca, con sgherri impegnati a spezzare il piedistallo e a incarcerare i lavoranti. Finalmente nel 1604 le autorità civili concessero alla confraternita l'autorizzazione di erigere la colonna, ma per assurdi ritardi burocratici abbastanza normali all'epoca dell'occupazione spagnola, i lavori poterono essere ripresi solo nel 1611, sotto la direzione di Aurelio Treppi. La statua del Redentore di Giuseppe Giovan Battista Vismara fu innalzata invece solo nel 1673 e inaugurata con gran pompa il 27 agosto dello stesso anno. Dopo essere sopravvissuta alle demolizioni ordinate nel 1784 dall'imperatore d'Austria Giuseppe II, nel 1858 le furono rifatte le fondamenta perché rischiava di crollare. Nel 1860 fu ripristinata e destinata, con nuovo titolo di Colonna della Vittoria, alla commemorazione dei caduti delle Cinque Giornate, i cui nomi, 354, furono incisi su alcune tavole in bronzo posate sul basamento della colonna. www.radiovisio.it e la storia continua. chi. E la storia continua. Etria, Etria non. Siamo a Milano, anni 50. Il Trianon, caffè concert per Grand Theater de Rivista. L'autore così scrisse, Clara Franchi. Mi ho mai conosci come Trianon, ma domà come Mediolanum. E siamo in gli anni 50. La guerra l'era finita da poco. Milano l'era anche un po' piena di maceri e tutti i milanesi si davano da fare per poter guadagnare un qualcosa più sé. E il mio papà, che faceva l'impressor d'oro in d'uno reves, e si era inventato un lauretto di macchinista in un teatro di rivista che aveva Dervi de Neuve a Milano. E l'era sta in sci che sono andata il martedì sera a vedere i spettacoli dei cabaret, di rivista e di commedi. All'era sta allora che ho conosciuto il Walter Chiari, all'era vin malinconic, Gino Bramieri, che mi fa sorrid. L'era un milanese real, lavandissima, profumata e bellissima, e poi la Delia Scala, e il Rachel, il Nava, il Carletto Danzi e tanti altri. Un dì anche che si pari che sera su, però al Malassà, come tutti a Milanese, un bellissimo ricordo e una punta di tristezza. www.redigio.it e la storia continua. Continua. Siamo a Milano, è uno degli ultimi mestieri in Milano, era quello del brumista. L'ultim brumista, Pierfranco Tanzi Mira. Dopo aver giù che l'ultim brumista di Milano, Michele Maggi, alla fine del 2011 li sta obbligati a ritirarsi, lui, con i suoi cavalli, e mi venne un gran magone. Mi ricordi che, quando ero un pinella, sono andato a spasso con i miei genti in carrozza che la partiva da Piazza del Don, e che emozione. Adesso a Milano vanno tutti di corsa, a pè, in macchina, in moto, bicicletta, perfino con i pattini e i tavoli con i rode, ma nessuno va più in carrozza. Sì, a ghina di tram, gli autobus, i metro, ma andare con i carrozza è tutta un'altra roba. Niente a che vedere con i tassi del Didinchè, sempre in truscia e che ti fanno vedere una gotta. Almeno per i turisti, bisognerebbe che il comune l'andasse a organizzare i carrozzi per portare a spasso la gente che vuole vedere Milano più se romantic, meglio che autobus, a due piani che si vedono di volta a girare per la centra da Milano. Ma con l'aria che la tira al Didinchè, mi sono sicuro che il Sindic e la Compagnia Bella a Disalan che anche i cavalli inquinano con i loro escrementi e con il fiato che emettono quando curano. E quando dovrebbero pagare, anche loro, l'Eco Pass, quando vengono dentro all'area C, che è la più bella. Ma la sarei anche ora da finire con questi oziosi balzelli. Se mi fossi il sindaco di Milano, faria come un fa per i biciclette, di spazi riservati per andare in carrozza. Sì, ma per loro. Sì, mi sarei sicuro che vinti vetturine potrei avere il Michele Maggi. Mi pareciamo da vedere, sciupà di gioia a tornare a fare il brumista con i suo due cavalli, l'Olmo e l'Otto. Che bel casseria! www.redigio.it e la storia continua. E la storia continua.